Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con la nostra rubrica Un sacerdote risponde. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, ricordo a tutti voi che questo è un programma dedicato alle vostre domande, alle domande, dubbi, perplessità che volete sottoporre a un sacerdote. E vi ricordo che per passarci le vostre domande potete utilizzare i seguenti mezzi: o telefonare qui in regia al numero 0825 444 391, potete anche lasciare un messaggio in segreteria, oppure potete inviarci un messaggio WhatsApp sempre allo stesso numero, oppure inviarci un'email all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com. Ricordo anche che per chi lo desidera è possibile inviarci messaggi vocali che poi verranno riprodotti in trasmissione, oppure, se preferite, potete anche restare nell'anonimato. Passiamo ora a rivolgere al sacerdote la domanda di quest'oggi. La domanda ci è arrivata da diversi ascoltatori della nostra emittente e sono più che altro richieste di chiarimento a proposito della preghiera e della celebrazione delle sante messe per i bambini non nati. Lasciamo la parola al sacerdote per ascoltare maggiori spiegazioni a riguardo. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e ben trovati. Oggi, come anticipato dalla regia, dovremo affrontare un tema abbastanza particolare e delicato. E dovremo affrontare questo tema con una visione particolare nell'ambito liturgico e pastorale. Il tema, infatti, riguarda il destino delle anime dei bambini non nati ed anche dei bambini che muoiono senza ricevere il battesimo. Infatti le due cose sono correlate. Difatti il problema principale è questo: qual è il destino dell'anima dei bambini che muoiono senza il battesimo? E poi questi bambini possono anche nascere o non nascere, di fatto il problema rimane questo. Un'anima, l'anima di chi non ha ricevuto il battesimo. Ecco, dove finisce? E in particolare quella dei bambini, i quali non hanno delle colpe proprie, ma hanno il peccato originale. Per questo, sin dall'inizio, sin dai primi secoli, la Chiesa e quindi gli autori sacri, padri della Chiesa, teologi, si sono sempre domandati quale fosse il destino di queste anime. Tuttavia, la Chiesa, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, afferma, attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, che sebbene i bambini morti senza battesimo non abbiano potuto ricevere il sacramento, la grande misericordia di Dio e la tenerezza di Gesù verso i bambini ci permettono di sperare nella loro salvezza. Tuttavia, dobbiamo ricordare che, nonostante si possa avere questa speranza, non bisogna dimenticare che ciò che ci è stato rivelato e di cui siamo assolutamente certi è che tutti, e quindi anche i bambini, ecco, per ognuno la via di salvezza ordinaria passa attraverso il sacramento del battesimo. Quindi questa è la via ordinaria. Che poi alcuni teologi abbiano aperto a questa speranza, ciò non vuol dire che questa sia una verità. Ciò non vuol dire che effettivamente possa accadere questo. Allora noi dobbiamo rifarci a che cosa? Alla tradizione della Chiesa, a quello che da sempre è stato insegnato. E poi, se vogliamo, possiamo anche aprire a delle speranze, ma senza dimenticare l'insegnamento della Chiesa. Allora, per secoli la Chiesa ha insegnato che i bambini morti senza battesimo, non avendo peccati personali, ma portando ancora il peccato originale, non possono accedere alla visione beatifica. Questa posizione si basa su insegnamenti di dottori della Chiesa e sui concili che la Chiesa ha fatto. Quindi non sono degli insegnamenti presi così per caso. E sono fondati sulla Sacra Scrittura, anche se nella Sacra Scrittura non si parla apertamente di quello che viene chiamato in teologia limbo puerorum, quindi il limbo dei bambini, ma nella Sacra Scrittura noi conosciamo soltanto il limbo dei giusti. Tuttavia, ecco, la Chiesa da sempre ha sostenuto che ci fosse quest'altra realtà dove sì c'è la misericordia di Dio, ma troviamo anche dall'altra parte la giustizia di Dio. E quindi vedremo adesso che cosa dice e in che senso, ecco. Dobbiamo intendere il limbo, che appunto il limbo non è un luogo di castigo, ma è un luogo dove si esercita la giustizia di Dio. San Tommaso infatti insegna e descrive che il limbo è uno stato di felicità naturale, ma dove non c'è una visione di Dio, quindi non c'è una visione di Dio come nel paradiso. Poi ancora il Concilio di Firenze del 1439 e il Concilio di Trento nel 1546 riaffermano la necessità del battesimo per la remissione del peccato originale e quindi riaffermano che chi non ha ricevuto il battesimo non può entrare in paradiso. Allora, dove vanno questi bambini? Le anime di questi bambini? Ancora San Pio X, nel Catechismo Maggiore, insegna ancora più chiaramente l'esistenza del limbo. Infatti dice: i bambini morti senza battesimo vanno nel limbo, dove non godono di Dio, ma neppure soffrono. E questa verità, fino a poco tempo fa, era una verità considerata verità proxima fidei, cioè molto vicina alla fede cattolica, anche se mai c'è stata una definizione dogmatica. Per questo era considerato una posizione teologica consolidata e insegnata con autorità. Poi, chiaramente, c'è stato un cambio di prospettiva dopo il Concilio Vaticano II. Alcuni teologi hanno iniziato a mettere in discussione il limbo, cercando di trovare un'apertura alla possibilità della salvezza per i bambini non battezzati. E questo si è, diciamo, realizzato particolarmente con un documento della Commissione Teologica Internazionale del 2007, in cui si riflette questa nuova tendenza, mettendo molto l'accento sulla misericordia. Tuttavia, anche se c'è stato questo documento, il tema del limbo resta una posizione teologica tradizionale e valida. E ancora oggi ci sembra la posizione più sicura e tradizionale. L'idea che i bambini non battezzati vadano in paradiso non è mai stata definita dogmaticamente. Quindi rimane una sola possibilità ipotetica. E poi abbiamo l'insegnamento dei santi, San Pio X, e poi abbiamo visto San Tommaso e con lui tanti altri. E questo conferma che la Chiesa per secoli ha creduto fermamente nel limbo. Dunque, come abbiamo già detto all'inizio, la realtà del limbo, anche se non è direttamente rivelata dalla Sacra Scrittura, resta una tesi teologica antica, diffusa, tradizionale, che però deriva da una verità rivelata, cioè quella, che abbiamo visto all'inizio, della necessità del battesimo per la vita eterna. Questo è stato rivelato direttamente da Cristo, il quale dice che bisogna rinascere dall'alto per entrare nel regno dei cieli. E questo lo possiamo confrontare nel Vangelo di Giovanni. Sin dai tempi antichi i padri e i dottori della Chiesa si sono chiesti che fine fanno i bambini morti prima di ricevere il battesimo, senza però aver commesso alcun peccato personale. Ed il problema è proprio qua. Il nodo della questione, perché se non hanno commesso peccati personali, non hanno, diciamo, la necessità di purificarsi. Però tuttavia si va contro quest'altra necessità, quella del battesimo. Allora, il limbo sarebbe uno stato di vita nell'aldilà in cui non si soffrono le pene dell'inferno, ma neppure si gode della visione beatifica di Dio. E a seconda degli autori poi si può ipotizzare una piccola sofferenza, piccoli tormenti, ma nella maggior parte dei casi si esclude questo e si ammette la totale assenza di tormenti e lo sperimentare una gioia puramente naturale, la quale include anche una conoscenza e un amore naturali di Dio. Quindi non è che Dio non visita queste anime, ma c'è una conoscenza naturale, non una conoscenza dovuta alla virtù della fede, perché la virtù della fede, come le altre virtù teologali, vengono infuse attraverso il battesimo. Ecco, quindi la loro conoscenza di Dio è una conoscenza naturale e non una conoscenza dovuta alla rivelazione. E quindi questi bambini, oltretutto non avendo peccati personali, non vengono puniti allo stesso modo delle anime che invece sono dannate nell'inferno. Questo perché sarebbe ingiusto punire con lo stesso rigore i peccati compiuti consapevolmente, e invece a questi povere anime che non hanno peccati propri, ma hanno solo il peccato originale che, tra l'altro, non lo hanno voluto, ma ci viene trasmesso per via di generazione. Ecco, quindi qui sta la giustizia e la misericordia di Dio. La pena del peccato originale, quindi, è la mancanza della visione di Dio, mentre la pena del peccato attuale è il tormento dell'inferno eterno. Dunque ne consegue che nel limbo i bambini non battezzati vivono in uno stato di semplice felicità naturale, non avendo conseguito il fine soprannaturale, mentre a loro sarebbero risparmiati i tormenti infernali che non hanno meritato. Dunque, il limbo puerorum non è neanche un luogo intermedio tra inferno il paradiso. Il limbo quindi viene considerato un quartiere distaccato dell'inferno, più che una anticamera del paradiso, dato che è prevista una pena, ecco, non i tormenti, ma una pena del danno, cioè la mancanza della visione beatifica di Dio. Ecco allora che dopo aver spiegato brevemente in che cosa consiste il limbo e appunto il suo insegnamento nella tradizione della Chiesa, dobbiamo andare ad analizzare il discorso della speranza e della misericordia di Dio. Chiaramente, spesso lo diciamo, Dio è misericordioso e quindi dobbiamo anche sperare in Dio, ma la nostra speranza deve essere fondata su una realtà. E non infondata. E la speranza è fondata nella misericordia, ma anche nella giustizia di Dio. Non possiamo separare queste due cose, altrimenti rischiamo di creare una contraddizione in Dio, il che è impossibile. Dio non può contraddirsi. La misericordia di Dio è sì infinita, ma non può essere separata dalla sua giustizia. La rivelazione divina non è ambigua su questo punto, e infatti ci dice che il battesimo è necessario per la salvezza. Affidarsi solo alla speranza nella misericordia di Dio, senza considerare la sua giustizia, può diventare un'arma a doppio taglio e non farci vedere, come dicevo, la realtà, portando alla falsa idea che Dio possa contraddire la sua stessa parola. E questo è il punto. Qui non si tratta di non sperare che Dio possa salvare tutti, ma si tratta appunto di una realtà. Dio vuole che ognuno di noi sia salvo, ma d'altra parte è una realtà che non tutti si salvano, ma non perché non sia volontà di Dio, ma a causa del peccato dell'uomo, a causa della negligenza dell'uomo. È che noi dobbiamo tener conto di questo, che non è Dio che manda all'inferno le anime, ma appunto è soltanto a causa dell'uomo e del peccato dell'uomo. La necessità del battesimo non è una regola umana, ma una legge divina. E Dio, essendo giusto, non può ignorare la sua stessa legge, perché farebbe di sé un essere mutabile, è incoerente, il che, come abbiamo detto, è impossibile. Poi dobbiamo tener conto, appunto, come dicevo, della giustizia di Dio e del peccato originale. Tutti gli esseri umani nascono con il peccato originale e hanno bisogno della grazia santificante per entrare in paradiso. Il battesimo è il mezzo ordinario stabilito da Dio per cancellare il peccato originale. E quindi i bambini non battezzati, non avendo peccati personali, non possono essere destinati all'inferno. Però, per giustizia di Dio, seguendo appunto questa legge stabilita da Dio della necessità del battesimo, sono privati della grazia santificante necessaria per la visione beatifica di Dio. Quindi, in assenza del battesimo, non possono entrare in paradiso, perché Dio non può violare la sua stessa giustizia, la sua stessa legge. Ed ecco allora che la questione del limbo diviene la soluzione più coerente che preserva sia la giustizia che la misericordia di Dio. È coerente a Dio stesso, alla sua natura. Rispetta la giustizia di Dio perché nessuno può entrare in paradiso senza la grazia, rispetta la misericordia di Dio perché i bambini non soffrono le pene del senso, e rispetta anche la tradizione che ci è insegnata dai santi e dai concili per secoli. Per questo ci sentiamo di dover dire, di dover fare chiarezza, proprio poiché questa idea moderna che i bambini non battezzati vadano in paradiso non ha fondamento né nella scrittura né tantomeno nella tradizione della Chiesa cattolica, e rimane una semplice ipotesi priva di valore dogmatico, poiché la Chiesa non si è espressa dogmaticamente, ma è stata una commissione extra magisteriale a dare queste indicazioni. Purtroppo dobbiamo constatare anche questo, questa tendenza ad esaltare la misericordia di Dio a discapito della sua giustizia, come se fossero in contrasto tra loro. E questo purtroppo porta anche a degli effetti disordinati per quanto riguarda il nostro pensiero verso la dottrina, verso le verità di fede. Quindi questo nuovo approccio può portare, come diceva, gravi errori, perché porta a volte a trascurare anche il battesimo come se fosse una cosa non necessaria. Distorce l'immagine di Dio, facendo apparire la sua giustizia come qualcosa di negativo, e crea confusione tra i fedeli, facendo credere che la dottrina possa cambiare in base ai periodi storici. E invece noi dobbiamo difendere la verità. Ecco, la verità che è stata insegnata da secoli. Allora adesso dobbiamo affrontare invece il discorso per cui ci è stata posta la domanda, riguardante appunto alla celebrazione di messe o anche alle preghiere per i bambini non nati. Allora, innanzitutto dobbiamo comprendere che cos'è la preghiera. La preghiera è un'elevazione dell'anima a Dio, oppure è la domanda a Dio di beni convenienti. Per questo allora noi dobbiamo domandarci: ma per chi si prega? Oppure per chi si fanno celebrare delle messe? La messa può essere offerta per i vivi affinché ricevano grazie e benedizioni, quindi affinché Dio sia propizio per la loro vita, oppure per dare aiuto, ecco, per affrontare le difficoltà, e per i defunti in purgatorio. Quindi la messa può essere celebrata per queste due intenzioni, per i vivi e per i defunti in purgatorio, affinché siano purificati dai loro peccati e ammessi alla visione beatifica. Lo stesso vale per le preghiere. Infatti noi non preghiamo per le persone dannate che sono all'inferno, e neanche facciamo celebrare messe per persone che sono all'inferno. Perché? Perché non avrebbe senso. Non si può uscire dall'inferno. L'inferno è una realtà definitiva. Una volta che uno va all'inferno e rimane lì, l'unico luogo da cui si può uscire è il purgatorio, prima di essere stati purificati. E la purificazione si può anticipare attraverso i suffragi, e i suffragi sono dati dalle messe e dalle preghiere. Dunque, ritornando al discorso dei bambini e delle preghiere e messe per questi bambini, dobbiamo comprendere qual è lo stato di queste anime. Allora, quindi, se ammettiamo che queste anime si trovano in paradiso, poiché la misericordia di Dio ci fa sperare che queste anime siano in paradiso, non ha senso far celebrare delle messe o pregare per questi bambini. Allo stesso modo, non ha senso pregare per questi bambini o far celebrare delle messe per questi bambini se si trovano nel limbo, perché anche il limbo è una realtà eterna, una realtà dalla quale non si può, uscire. È una realtà permanente. Ecco allora che celebrare messe o dire preghiere per queste, diciamo, per queste anime non ritrova nessun riscontro nella tradizione. Anche se poi noi possiamo trovare dei formulari sia di preghiere e dei formulari sia per le messe per quanto riguarda i bambini morti senza il battesimo. Però chiaramente i formulari fanno sempre riferimento ad una speranza, che è quella speranza di cui parlavamo prima. Altra cosa invece è questa, avere i bene in mente qual è la realtà della questione e pregare più che per i bambini, per questi bambini, pregare per i genitori di questi bambini. Perché chiaramente la morte di un bambino, che sia nel grembo della mamma o che sia, diciamo, appena nato prima di ricevere il battesimo, è sempre un trauma, è sempre un dramma per i genitori. E quindi ecco, allora avrebbe senso, più senso, ed anche più senso dal punto di vista pastorale, pregare affinché possano ricevere loro conforto, far celebrare le messe proprio per questo. E allora lì andiamo al punto in cui la messa può essere detta per i vivi affinché ricevano grazie e benedizioni, quindi anche conforto. Per questo, in generale, dire delle preghiere o far celebrare delle messe non è un errore, purché sia chiaro per quale intenzione viene celebrata, poiché non si tratta di preghiere o di messe per delle anime che si trovano in purgatorio, quindi non sono messe di suffragio, ma sono delle messe o sono delle preghiere in cui noi facciamo un atto di affidamento, un atto di speranza nella misericordia divina. Ma appunto, è scorretto offrire la messa come suffragio o recitare delle preghiere come suffragio per liberare i bambini non nati da uno stato come quello del limbo, da uno stato intermedio, poiché questo ci fa, diciamo, andar contro, come abbiamo visto, tutto quello che la Chiesa e la tradizione ci ha insegnato. E ci fa andare contro delle verità di fede. Quindi, anche se la Chiesa permette di pregare per loro, ecco, noi dobbiamo invece celebrare e far celebrare messe, offrire preghiere per chiedere il conforto dei familiari. Dunque, quello che dobbiamo allora ricordare ancora una volta, ed è importante questo, che la Commissione Teologica Internazionale nel documento del 2007 non esclude l'esistenza del limbo. In questo documento viene formulata soltanto un'opinione, che però purtroppo non ha fondamento né nella tradizione né nella Sacra Scrittura, anche se ci si avvale della Sacra Scrittura per dire appunto che Dio vuole che tutti siamo salvi, però a questa definizione, dobbiamo anche mettere insieme l'altra definizione che è questa, che per essere salvi bisogna ricevere il battesimo. Con questo non si vuole andare contro né a questo documento, non si vuole andare contro neanche alla speranza, ma dobbiamo soltanto guardare la realtà. Infatti, la speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo non esclude il limbo, ma propone una riflessione su una possibile speranza di salvezza per questi bambini. Ma questo non vuol dire definire una nuova dottrina. Ecco, dobbiamo essere persuasi che non si vuole definire una nuova dottrina che sia diversa da quella insegnata da secoli, dai padri della Chiesa, da santi dottori, e quindi fino ai giorni nostri. Bene, anche oggi siamo arrivati alla conclusione e quindi il tempo a nostra disposizione è terminato e ringrazio tutti per l'ascolto. Ave Maria.